Siamo al telefono con Guido Caldiron, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Guido, come stai?
Ciao, buongiorno, tutto bene? Spero altrettanto.
Allora, assolutamente sì, ti disturbiamo stamattina per commentare con te quella che probabilmente è la notizia della mattinata, o almeno una delle notizie della mattinata sicuramente, ovvero sia la morte a 83 anni di Stefano Delle Chiaie, uno dei probabilmente personaggi più conosciuti e più rilevanti all'interno del mondo del neofascismo e dell'estremismo di destra italiana, e il cui nome diciamo risuona fin dagli anni 60 fino ad oggi praticamente. Ecco, io ti chiederei anzitutto di aiutarci a tracciare un po' una piccola biografia del personaggio, visto che appunto è un personaggio che è stato, almeno se non altro, tirato dentro tante storie molto drammatiche per il nostro paese, no?
Sì, diciamo che si può dire, a titolo di sommario, che con Stefano Delle Chiaie se ne va in qualche modo la figura più rilevante della storia perlomeno novecentesca del neofascismo, cioè forse la figura che ha racchiuso in sé gli elementi, le contraddizioni, la minaccia che il fascismo dopo il fascismo, cioè dopo la sua sconfitta militare nel 1945, ha saputo incarnare all'interno della storia nazionale, della storia del paese, ma anche a livello internazionale. Delle Chiaie è un giovane neofascista dell'immediato dopoguerra che cresce dentro l'humus, diciamo, respirabile in alcune zone di Roma, di cui qualche eco, diciamo, arriva fino ai giorni nostri, di un desiderio di revanche e di aperta nostalgia sulla recente sconfitta del fascismo, in particolare nella zona dell'Appio Latino. Delle Chiaie è un giovane militante neofascista negli anni a cavallo tra gli anni 50 e 60, che cresce appunto nelle sezioni giovanili, dove abbondano le presenze di ex combattenti di Salò, di reduci appunto della Repubblica di Salò, dove il clima all'insegna del mancò l'onore, mancò diciamo la fortuna ma non l'onore, dominava, come il motto di El Alamein, cioè in qualche modo ci hanno sconfitti militarmente ma le nostre idee sono ancora vive. Questo è il clima in cui il giovane Delle Chiaie si affaccia alla politica, e poi è un susseguirsi rapidissimo di eventi che lo vede da subito protagonista, nel senso che dentro il Movimento Sociale Italiano si lega a Pino Rauti, dà vita con Pino Rauti al primo centro studi Ordine Nuovo, che sarà un po' la casa madre dal punto di vista delle operazioni successive di quello che diventerà Ordine Nuovo, con tutta il suo coinvolgimento nella strategia della tensione. Romperà in seguito con Rauti, farà avanti e indietro per alcuni anni dall'MSI, come erano abituati a fare all'epoca, molti militanti di estrema destra, darà vita alla fine ad Avanguardia Nazionale, il gruppo all'insegna della runa di Odal, quella specie di elemento geometrico che ancora si vede su qualche muro della città, che rimandava direttamente alle divisioni delle SS, alle divisioni dell'esercito nazista, con il quale poi attraversa la storia del paese, nel senso che Avanguardia Nazionale si fa le ossa a Roma gli scontri di strada, le aggressioni, le provocazioni. Il gruppo di Avanguardia Nazionale si segnala da subito come una formazione che si presta a provocazioni di ogni sorta. A un certo punto compaiono dei manifesti inneggianti la Russia di Stalin, non si capisce bene chi abbia prodotti, attaccati, e verrà fuori a distanza di anni che era un'operazione più o meno dell'intelligence volta a mettere in cattiva luce i comunisti italiani, ed erano stati i militanti di Avanguardia Nazionale però a realizzarla. attraversa la stagione, diciamo, del 68, e ancora c'è ancora tutto questo dibattito sulla partecipazione o meno di alcuni giovani di Avanguardia Nazionale agli scontri di Valle Giulia, ma poi soprattutto, diciamo, i ragazzi cosiddetti di Avanguardia Nazionale rappresentano la truppa disponibile a prestarsi a una serie di operazioni, dai tentativi di colpo di Stato, si legano al fronte nazionale del principe Junio Valerio Borghese, con lui sono disposti, sono mobilitati la notte che si cerca di passare all'atto con un putsch di tipo un tipo di tipo militare, vengono coinvolti nei tentativi di provocazione, diciamo, ancora una volta nei confronti delle forze di sinistra. All'indomani della strage di Piazza Fontana, siamo al 1969, emergono figure come quella di Mario Merlino, sodale da sempre fino ad oggi di Delle Chiaie, il fascista cappellone, il fascista hippie, no? Nell'immaginario, diciamo, di questo ambiente, che finisce a frequentare gli ambienti anarchici, non si capisce bene come, a svolgere azioni di provocazione, quando poi appunto quella strage fascista e le bombe di quegli anni si tenterà agli inizi di attribuirle agli anarchici, agli ambienti anarchici, l'arresto di Valpreda e quant'altro. E la storia continua, diciamo che in qualche modo, volendo riassumere, gli ambienti di Avanguardia Nazionale, Delle Chiaie stesso, sono coinvolti nella intera strategia della tensione, passando appunto da Piazza Fontana fino diciamo all'epilogo in qualche modo bizzarro, con caratteristiche molto diverse, di quella stagione fascista che arriva il 2 agosto del 1980 con la strage di Bologna. In tutte queste indagini ricorre più volte il nome di Delle Chiaie, che finisce però, per esempio, per Bologna finisce, diciamo, perché senza una condanna, ma la sua assoluzione è per insufficienza di prove. In realtà ci sono pesanti indizi nei confronti sia di lui che degli ambienti di Avanguardia Nazionale. C'è poi tutto un capitolo che è quello che segue la stagione delle stragi, che è quello della fuga negli anni, alla fine degli anni 70, di Delle Chiaie in America Latina, dove si mette a servizio delle dittature militari, lavora in particolare, prima Avanguardia Nazionale aveva avuto rapporti sia con la Spagna franchista che con i servizi segreti portoghesi. È lì che si sarebbe elaborato, secondo le carte anche dei processi di Piazza Fontana, l'idea di quella guerra preventiva, in qualche modo, da farsi contro il pericolo di una egemonia della sinistra nel paese e delle lotte sociali nel paese, che darà il via alla strategia della tensione in quella prospettiva, seguendo quell'esempio, l'esempio appunto delle dittature europee, ma anche per esempio di quanto accadeva in quegli anni in Grecia negli anni 60 col colpo di Stato dei colonnelli. Delle Chiaie e Avanguardia Nazionale si erano fatti promotori di un celebre convegno all'Hotel Parco dei Principi negli anni 60, a cui prima delle stragi, 2 o 3 anni prima delle stragi, avevano partecipato importanti esponenti dello Stato Maggiore dell'Esercito, delle Forze Armate e quant'altro. Dicevo, poi c'è l'ultimo capitolo, che è quello di Delle Chiaie fugge in America Latina, prova, va prima in Spagna, appunto dove partecipa tra l'altro azioni repressive del regime di Franco, e poi raggiunge appunto l'America Latina, tornerà molti anni più tardi, dopo aver lavorato attivamente con buona parte delle dittature di quella regione del mondo. Tra l'altro, si nota, così, diciamo, è un elemento tra i tanti, ma sicuramente impressiona, che Barbi sarebbe stato tra Delle Chiaie sarebbe stato tra i collaboratori in Bolivia di Klaus Barbi, l'ex capo della Gestapo a Lione, noto come il boia di Lione, che sarà processato e stradato in Francia anche egli molti moltissimi anni dopo la fine della guerra. Stiamo parlando degli anni 90, e a distanza di anni di questa collaborazione con un autentico macellaio nazista come era il Barbie, delle chiaie di Rani, le sue pseudo memorie. C'è un libro che si chiama L'Aquila e il Condor, in cui racconta la sua visione edulcorata, totalmente edulcorata, della propria biografia. Dirà che è stato un onore lavorare a fianco di un uomo del genere. Da notare che Barbie, oltre che essere stato appunto il Baia di Lione, è uno degli uomini a cui si attribuisce, tra gli altri, anche la responsabilità della cattura e dell'assassinio di Ernesto Che Guevara. Ecco, molto molto sommariamente, Servano delle Chiaie è stato tutto questo, molto altro, il tutto, se posso dire, sempre all'insegna di questo confine molto forte tra un rivendicato spirito, per così dire, rivoluzionario, di trasformazione radicale, come amavano diciamo presentarlo i neofascisti, e il fatto che nella realtà sia lui che Avanguardia Nazionale sono stati soprattutto, questo ci dice almeno, diciamo, in qualche modo il bilancio della storia e buona parte delle carte processuali che lo hanno riguardato, figura ambigua di relazione tra il mondo della destra radicale, il mondo violento e pronto, diciamo, alla guerra civile, in qualche modo, del neofascismo sconfitto ma indomito, e gli ambienti che di queste formazioni si sono giovati per costruire nel corso dei decenni, dei lunghi decenni del dopoguerra quasi infinito italiano, la strategia della tensione, il tentativo di fermare lo sviluppo del paese, in qualche modo quei grandi, diciamo, quelle tendenze che hanno riguardato i servizi segreti interni, i servizi segreti atlantici, probabilmente, senza probabilmente, la politica degli Stati Uniti, in qualche modo, ecco, servono delle chiaie e forse anche all'interno altri elementi, come i rapporti con una parte della malavita organizzata, visto che Avanguardia Nazionale fu tra gli elementi nel 1972 che parteciparono e diedero vita attivamente alla rivolta di Reggio Calabria, rivolta che per i neofascisti rimane come una sorta di memoria di una vandea italiana, di una rivolta contro la sinistra, ma che in realtà celava anch'essa all'interno dei motivi inconfessabili che erano gli interessi degli industriali locali, della malavita, dell'andrangheta e quant'altro.
Senti, e ovviamente, diciamo, il suo nome risuona negli anni che vanno dall'inizio degli anni 60, dicevi tu, fino potremmo dire all'inizio della Seconda Repubblica, in qualche modo, almeno per quanto riguarda le questioni più importanti. Per quanto riguarda l'ultima parte della sua vita, è da considerare una sorta di pensionato di lusso dell'estremismo di destra, del neofascismo, oppure in qualche modo ha continuato le sue attività politiche, magari in maniera più carsica?
Ma in realtà, diciamo, è rimasto, ci sono due elementi. Cioè, da un lato, delle Chiaie è rimasto, diciamo, una figura di riferimento. Lo vedremo quando e come ci saranno i suoi funerali, immagino nella città di Roma e probabilmente anche in quel quadrante sud dove lui è cresciuto e ha continuato a lavorare, ma questo, insomma, ce lo dirà la cronaca dei prossimi giorni. Lo vedremo comunque nel tipo di omaggio che la Roma fascista probabilmente intenderà, vorrà tributare a questa figura. Quello che dicevo è appunto il fatto che lui in qualche modo è stato considerato dalle generazioni successive come un punto di riferimento. Cioè, ciclicamente nella storia degli ultimi 20 anni noi abbiamo diciamo anche dei giovani militanti neofascisti che hanno a che fare con delle Chiaie, che partecipano alle iniziative delle Chiaie, perché delle Chiaie, una volta tornato da libero cittadino, conclusa le sue vicende processuali nel nostro paese, ha dato vita a una serie di iniziative. È stato tra i primi negli anni 90 ad immaginare a una sorta di rassemblement populista che superasse, diciamo, i limiti della vecchia estrema destra neofascista. Lo fece con una formazione che si chiamava la Lega delle Leghe, stiamo parlando dei primi anni 90, quando appunto si annunciavano i trionfi di Bossi nel nord. Lo ha fatto più tardi tramite i suoi luogotenenti, penso Adriano Tilger, da sempre il suo braccio destro dentro Avanguardia Nazionale, anni più tardi fondando un partito, partitino, che però è durato a lungo, che si chiamava Fronte Nazionale, più o meno esplicitamente con i soldi del Front National francese. E lo ha fatto continuando, diciamo, con altre formazioni, come dire, a intessere legami, contatti, rappresentandosi un po' come una sorta di padre nobile, scusatemi il termine, dell'ambiente neofascista. E così gli è stato reputato nel corso del tempo una sorta di omaggio costante. Avanguardia Nazionale ha ancora un paio di luoghi, diciamo di sedi, per non dire proprio sedi, aperte tra Roma e la provincia, dove vengono fatte ancora oggi iniziative, ma questo è forse l'elemento meno significativo. Ciò che di significativo c'è nella figura di Delle Chiaie, che le generazioni successive, penso, che ne so, a Terza Posizione, ai NAR, ai gruppi di banditi, rapinatori fascisti riemersi in questi giorni con la vicenda di Gaudenzio, altro, hanno spesso tributato a lui appunto una sorta di omaggio. È importante segnalare che, per esempio, proprio gli ambienti dei NAR di Terza Posizione, che sembravano fidarsi poco degli ordinovisti, anche se poi ebbero rapporti anche con loro, invece avevano rapporti costanti con i militanti di Avanguardia Nazionale, che erano spesso al loro fianco anche in azioni importanti, che ne so, quando fu ucciso Ali Brandi, o in alcuni depositi di armi, o nella fuga e nella latitanza di Fioravanti. Cioè, in qualche modo ritorna la presenza degli elementi di Avanguardia Nazionale, e Delle Chiaie si staglia in questo scenario come, diciamo, la figura che tesse in qualche modo le fila e che cerca di ricondurle alla politica, per cui ciclicamente come dire, riemerge con delle iniziative politiche, con la presentazione, un ciclo di presentazione di questo suo libro, e in qualche modo, come se non se ne fosse mai andato, rimanendo forse come l'ultima, dopo la scomparsa di Paolo Signorelli, che era stato con lui tra gli altri tra i fondatori del primo Ordine Nuovo negli anni 50, forse la figura a cui più si è guardato dentro l'ambiente neofascista. Possiamo dire che con lui in qualche modo se ne va una pagina della storia del neofascismo italiano, forse l'ultima grande figura. Dopo di lui, quelli, diciamo, le figure precedenti erano quelli che avevano in qualche modo partecipato di persona all'ultima battaglia della RSI, penso che so una figura come Pino Rauti, dopodiché le figure successive sono ormai figure della contemporaneità immediata, cioè sono le figure che so che hanno partecipato alla stagione di sangue dello spontaneismo armato, dei NAR e quant'altro. Ecco, forse diciamo un elemento che può essere ricordato è come nel momento in cui a Roma si riflette su questa, diciamo, sul potere acquisito da questo circuito denominato mafia capitale, comunque in qualche modo riconducibile a un personaggio come Massimo Carminati, ecco, è importante sottolineare come in questa parte in ombra della città, che le inchieste giudiziarie e, diciamo, dei flash di cronaca ci illuminano improvvisamente, rivelandoci qualcosa di cui abbiamo sì percezione, ma magari non con questi dettagli, in qualche modo noi dobbiamo sempre considerare che in questo stesso scenario, di cui non ci sono chiari dettagli, ma di cui sappiamo, diciamo, in qualche modo sentiamo il respiro malefico, potremmo dire, certo, dentro la città, c'è anche da considerare, c'è stato fino ad oggi da considerare anche la figura di Stefano Delle Chiaie.
Benissimo, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere, hai citato la storia, ecco, per quanto riguarda non gli ultimi anni ovviamente, ma insomma la stagione delle stragi, la stagione di Piazza Fontana e non solo. Ecco, secondo te c'è ancora qualcosa da dire, da ricercare per quanto riguarda Delle Chiaie e non solo, oppure almeno nei suoi contorni principali, insomma, più o meno quello che andava investigato è stato investigato?
Guarda, io risponderei in realtà citando un esempio. C'è una figura del mondo neofascista considerata come una sorta di folle, e probabilmente siamo anche di fronte a una diciamo, a un tale rigore rispetto ad idee incredibili che c'è anche un elemento di questo tipo, ma che ci può dire qualcosa di che cosa è stata Avanguardia Nazionale. Questa figura è Vincenzo Vinciguerra, un ordinovista veneto, anzi friulano, che scelse a suo dire di compiere una strage nei confronti dei carabinieri in quel caso, proprio per evidenziare come lui intendesse, da vecchio militante di Avanguardia Nazionale, quindi il gruppo di Tellecchiaie, intendesse denunciare la promiscuità, per dirla diciamo con un eufemismo, di quella formazione neofascista con il potere. Cioè lui disse: io ho ucciso dei servitori dello Stato proprio per dire che io non voglio centrare nulla con quello che Avanguardia Nazionale è stata di ambiguo con i servitori dello Stato, con le trame inquinanti, con le stragi, quelle compiute invece contro le persone sui treni e quant'altro. Ecco, Vinciguerra sta scontando ancora la propria pena, ha affidato ad alcuni libri la memoria e il racconto di questa storia. Può essere un elemento paradossale, però ci dice proprio questo: quanto c'è, diciamo, quanto è stato descritto della funzione che Avanguardia Nazionale ha avuto, diciamo, in quella stagione opaca, in quella stagione tragica delle stragi. Probabilmente non è stato detto tutto, probabilmente non è stato scritto tutto. C'è chi ritiene che tra gli storici, gli studiosi di questi temi, che in qualche modo Ordine Nuovo sia finito per diventare una sorta di come dire, di cellula manovrata dall'interno al servizio delle basi della NATO nel nord-est, in particolare del paese, nella frontiera calda del paese. Non è un caso che fu il gruppo padovano, tra Padova e Venezia, di ordinovisti ad eseguire la più terribile delle stragi, quella di Piazza Fontana. Gli stessi, diciamo, che fanno questa analisi per l'altro grande gruppo degli anni 70 dicono che anche in qualche modo Avanguardia Nazionale fosse una sorta di servizio di diciamo di agenzia al servizio dell'intelligence internazionale, dai servizi spagnoli a quelli portoghesi delle dittature di Franco e Salazar, al regime dei colonnelli, fino via via passando per le varie narcodittature fasciste, ma anche legate alla criminalità dell'America Latina. Ecco, questa in qualche modo è la biografia parallela di Stefano Tellecchiaie accanto a quella del sedicente militante nazionale rivoluzionario. Una biografia che, come diciamo, è implicito in quanto stiamo dicendo, probabilmente celerà con la scomparsa di Tellecchiaie molti e molti segreti. Io credo ci sia ancora molto, ci sarebbe ancora molto da rivelare e da scoprire su quanto è accaduto. Il vero problema è che forse con la scomparsa di Tellecchiaie è probabile che tutto questo, diciamo, finirà con lui nella tomba in qualche modo.
Chiarissimo. Guido, grazie mille, come al solito, un abbraccio e alla prossima. Allora, buon lavoro.
Grazie a te, agli ascoltatori, buona giornata. Ciao.